Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'introito che cantiamo in questi giorni ci invita a considerarci veramente come bambini appena nati che desiderano, che bramano il latte della parola, il latte dello spirito. Chiediamo di poter celebrare, ascoltare con fede i santi misteri, per ricevere Spirito Santo, per ricevere il dono continuo di Dio.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 14 al 21. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: «Uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà, negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi lassù nel cielo e segni quaggiù sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso. E avverrà, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio.
Ecco il brano che oggi consideriamo, l'inizio del discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste. È costituito essenzialmente dalla citazione esplicita riportata del testo di Gioele. Io, per introdurre il nostro dialogo, sottolineo un punto, un aspetto di questa citazione che quelli che hanno la Bibbia di Gerusalemme possono controllare, perché fedelmente riporta le differenze, cioè ciò che Luca ha aggiunto di suo rispetto al testo di Gioele, e questo può essere significativo, perché viene scritto in corsivo. Non so se tutte poi le Bibbie hanno questo, ma la Bibbia di Gerusalemme ce l'ha. La prima intromissione di Luca è al versetto 17, all'inizio. Luca dice: negli ultimi giorni, dice Dio, negli ultimi giorni, dice Dio, non c'è in Gioele. Probabilmente lo si può dedurre da tutto il contesto del capitolo 3 e 4 di Gioele, però nel testo stesso non c'è, quindi qui comunque Luca lo vuole sottolineare. E la seconda intervento di Luca è al versetto 18, dove alla fine del versetto 18 egli aggiunge: e profeteranno, sottolineando questo aspetto del dono dello Spirito. Anche qui si può forse argomentare che Luca lo prende dal versetto 17, dove è già detto «e profeteranno», è già detto al versetto 17, però il fatto che lo riprenda, lo aggiunga qui, può essere significativo. Ecco, il terzo intervento di Luca è al versetto 19, dove Luca sembra distinguere, sembra almeno distinguere, fra i segni nel cielo e i segni sulla terra, perché aggiunge l'espressione in alto, segni nel cielo in alto, questo in alto è aggiunto da Luca, come pure in basso, cioè sulla terra in basso. Non è sempre facile poi dedurre significati da questi, da ogni tipo di variazione, però può essere anche questo significativo. L'ultima osservazione che farei adesso, avendo ascoltato la lettura, riguarda il testo stesso di Gioele. Non so come Luca lo interpreta, lo intende, ma il testo di Gioele dice, per essere una sfumatura non piccola, direi, il versetto 17 e anche la stessa espressione al versetto 18, non dice propriamente effonderò il mio spirito, ma dice effonderò del mio spirito, intendendo che non effonde tutto il suo spirito, perché lo spirito è come la parola, è essenzialmente appartenente a Dio, è il suo respiro, questa è l'immagine che sta dietro. Quando uno parla è la sua parola, però la parola diventa anche una comunicazione, qualche cosa che si comunica. E così è il soffio di Dio, lo Spirito Santo. È santo perché è di Dio, però qui dice effonderò del mio spirito. Non so se anche questo crea una grossa differenza, ma certo non dice, forse in altri testi lo dirà, effonderò il mio spirito, come sarebbe tutto il suo spirito, questo può essere diverso. Ecco, detto questo, per sottolineare il testo, le sfumature del testo, vi lascio subito la parola.
Certamente qui Pietro spiega o comincia a spiegare quello che è successo, no? Quindi noi siamo stati tanto sui primi versetti e qua mi sembra che puntualmente voglia spiegare anche gli effetti, soprattutto quello che appunto, adesso leggendo proprio mi è balzato agli occhi sono due espressioni che l'italiano riporta e mi sembra molto giustamente. Al versetto 17 comincia e avverrà e sarà, no? Negli ultimi giorni, eccetera. Ed è la stessa espressione che c'è anche il versetto 21, e avverrà. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Cioè, forse sono, come dire, un po' due punti, ecco, di questo discorso. Cioè, all'inizio Pietro spiega che c'è stata questa effusione su tutti, questa mi sembra la grande sottolineatura, effusione dello Spirito su tutti, per cui profetizzano, possono profetizzare, no? E questa è la spiegazione di quello che è successo. Però poi aggiunge quest'altra cosa che mi sembra che ancora non sia chiara, cioè non sia emersa, ecco, da quello che sta succedendo e che si vede. Questo chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Probabilmente questo poi sarà ripreso dopo quando, parlando del battesimo, dice pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù. E quella mi sembra l'invocazione per cui uno è salvato, probabilmente. Ma è solo appunto per distinguere un po' in questo discorso, così. E poi mi fa impressione perché Pietro, che pure sta spiegando e sta dicendo, anche lui mi sembra che non riesca e non possa cogliere tutta la pregnanza di questa cosa. Questo lo dico perché quando dice chiunque invocherà il nome del Signore, mi sembra molto grosso. E allora io durante la preghiera sono andata a vedere l'episodio di Cornelio, no? E lì è lì che Pietro a un certo punto capisce un po' di più che davvero chiunque sarà salvato. Chiunque aderisce, invoca il nome del Signore sarà salvato. Adesso lo dice, ma forse anche lui fino in fondo non lo capisce. Quindi c'è un progredire, mi sembra, anche nella consapevolezza.
A proposito delle differenze che Luca o che Pietro inserisce nella citazione di Gioele, io anch'io avevo visto che il versetto 17 si dice negli ultimi giorni, dice il Signore, mentre in Gioele non è così, ma è dopo questi fatti, dopo questo. E secondo me la Bibbia di Gerusalemme qui ha ragione a mettere a margine Isaia 2. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Questo, quel testo bellissimo che in mezzo dice: perché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Siccome Gesù prima di salire al cielo ha tanto insistito, e poi anche gli Atti insistono dopo, cominciando da Gerusalemme, sembra che comunque il testo di Isaia 2 sia presente in questo inizio della Chiesa a Gerusalemme. Per contro mi ha colpito che Pietro non finisce la citazione, che invece era importantissima: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, perché sul monte Sione in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati. Strano che non citi questo, che finisca prima, perché quello era una cosa che era importante. Allora, dunque, la citazione di Gioele 3 si ferma al versetto 4 di Gioele. Mentre questo Gioele 3:5, che parla della salvezza sul monte Sion, forse poi è richiamata più avanti nel discorso al Sinedrio. In 4:12 dice, l'abbiamo letto qualche giorno fa, dice: in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Ecco, questa era una cosa che mi aveva colpito. Quell'altra che mi aveva colpito riguarda proprio i segni, perché il testo di Gioele sembra parlare di segni inequivocabili e apocalittici che tutti vedono, mentre il segno del rombo non è stato così da tutti così evidentemente riconosciuto come segno apocalittico, cioè nel senso della fine di questo tempo. Anche qui è Pietro che lo interpreta. E ancora una volta mi fa pensare in una cosa che in questi ultimi anni mi prende molto, che questa salvezza che Gesù realizza è solo incipiente, poi c'è tutto un lasso di tempo che dalla salvezza va alla fine dei tempi, che è ancora da compiersi. L'insistenza nella citazione di Gioele su uomini e donne, su servi e serve, a parte che è molto significativa, ma mi fa pensare proprio al gruppo che profetava, se no non avrebbe senso questa insistenza. Avviene sotto i vostri occhi quello che dice Gioele: sia i servi sia le serve profeteranno. Il gruppo su cui che era riunito in attesa dello Spirito comprendeva anche donne.
Ma una prima cosa che volevo dire è questo verbo effondere, che può essere fondere, anche versare, ed è lo stesso verbo che è usato da Gesù anche quando, nell'ultima cena, quando dice: è il mio sangue che è versato per voi. E, ecco, questa è una prima cosa. E poi, così, io mi chiedevo, appunto riguardo a questa effusione dello Spirito profetizzata da Gioele e che qui Pietro dice che si sta verificando, già ieri noi dicevamo: ma lo Spirito c'era già, cioè c'era sui profeti, insomma lo Spirito operava su Simeone, abbiamo visto al Tempio, che va al Tempio, lo Spirito era su di lui. Ma allora io mi dicevo tra me e me: ma qual è la differenza allora? Perché qui parla di questa effusione, come come una novità in fondo, come una cosa nuova, un evento nuovo. E in greco dice effonderò su ogni carne. Forse la differenza, una delle differenze potrebbe essere questa, cioè che non è più su qualcuno, su qualcuno investito di una missione particolare, ma è su ogni carne. E poi mi chiedevo, ma mi veniva in mente il Vangelo di Giovanni al capitolo 7, nel discorso di Gesù, nella promessa dell'acqua viva, quando dice chi ha sete, se qualcuno ha sete venga a me, poi dice come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva, e poi annota l'Evangelista, questo disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. E, insomma, armonizzare, quindi non c'era, c'era e non c'era. Cioè, adesso c'è in un modo nuovo lo Spirito, con la glorificazione di Gesù. Infatti poi gli Atti, andando avanti qui, versetto 32-33, dice Pietro, questo Gesù Dio lo ha risuscitato, noi tutti ne siamo testimoni, innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso. Insomma, no, io non so andare avanti, però coglievo queste due cose, cioè appunto che adesso c'è una, adesso è il compimento di quella promessa che lo Spirito, proprio in forza della glorificazione di Gesù, della resurrezione di Gesù, è effuso in pienezza forse.
Io non faccio altro che sottolineare questo che ha detto la Linda, perché mi sembra che davvero la novità è che il Cristo è stato glorificato. Dice, se io non me ne vado, io non manderò lo Spirito, dice Gesù, è bene che io me ne vada. Quindi era questo che la novità, insomma. Non dico altro, perché anch'io ieri mi ha colpito molto che appunto questo Spirito c'era già nei profeti, ma soprattutto Luca sottolinea in tutta la prima parte del suo Vangelo, tutta la il racconto dell'infanzia di Gesù è tutto pregnante di Spirito Santo, ecco, e quindi che cos'era questo appunto, che cos'era questa novità? È appunto questa glorificazione di Cristo, se non me ne vado io lo Spirito non viene, ecco, sembrava anche questo che fosse da sottolineare. E allora qui in questa opera di nuova, insomma, diciamo, questa effusione dello Spirito, non lo so, non è un fatto teologico che voglio sottolineare, sembra che ci sia tutto Dio, ecco, come tu hai detto, no? C'è una parte del mio Spirito, dice Dio, no? Poi c'è appunto la glorificazione di Cristo e la discesa dello Spirito Santo, c'è l'opera totale, c'è tutto Dio, ecco, mi sembrava che fosse questa veramente la realizzazione totale, ecco, e finalmente Dio in tutto in tutti, ecco, non so. No, volevo invece sottolineare quello.
Non ho capito quest'ultima frase.
Che Dio sarà tutto in tutti.
Sarà o è? C'è una differenza.
Sì, vabbè, ma intanto c'è.
Era per capire quello che volevi dire.
Intanto c'è. No, noi nell'Eucaristia non prendiamo tutto Dio, no. Vabbè, non lo so, puoi spiegarmelo tu perché non lo so. No, dicevo che appunto ho letto tutto il discorso fino alla fine e mi ha colpito questa cosa che il discorso, il primo al versetto 5 è rivolto a uomini giudei, quindi sono nati nella diaspora, si sono poi venendo da tante nazioni, si sono poi stabiliti nella città. Poi si rivolge uomini giudei, poi più avanti uomini israeliti, poi fratelli, uomini fratelli, cioè non, è per voi la promessa e per i vostri figli. Quindi mi sembrava che fosse molto importante, perché so che fratelli fino al capitolo decimo, dove c'è poi la conversione di Cornelio, per fratelli erano i giudei, gli israeliti, poi fratelli verranno detti tutti quelli che hanno aderito al Signore. Quindi Luca si rivolge, cioè ci fa fare un grande, come dire, un discorso, ci fa passare obbligatoriamente a tutta la storia di Israele, perché si rivolge a loro, ecco, e penso che si mantenga molto fedele, come l'ha detto all'inizio, che avrà fatto accurate, e quindi non inventa nulla, ecco, fino adesso, fino al capitolo decimo, ecco, mi sembra che il discorso serrato sia appunto questi uomini giudei, uomini israeliti, uomini fratelli.
Ma continuando vostri interventi e anche interrogativi, approfondimenti, questa inserzione di Luca al versetto 17, negli ultimi giorni, in ogni caso sottolinea che quelle scritture, quelle promesse, qui è Gioele 3, si compiono adesso, ora. E questa è una caratteristica di Luca, ovviamente, ma non solo di Luca. È ovvio, è scontato per noi che leggiamo e rileggiamo il Nuovo Testamento, ma è una grande, diciamo, è una chiave di interpretazione estremamente ardita, estremamente forte, no? Lo troviamo anche in altri contesti. È tipico, per esempio, anche negli scritti di Qumran. La comunità di Qumran riteneva di essere negli ultimi giorni, anzi di essere andata nel deserto proprio per preparare la via del Signore, e che per loro si compivano le scritture. Abbiamo dei testi che sono chiamati Peser, Pesharim, ecco, cioè le spiegazioni, le interpretazioni, soprattutto di testi di Abacuc e altri dei profeti, che seguono questo metodo. Qui c'è la consapevolezza a Qumran, ma anche qui c'è la consapevolezza o la convinzione di essere negli ultimi tempi, cioè che è il momento in cui le scritture si compiono. E quindi si interpreta la scrittura. E questo naturalmente può essere sempre, ha sempre delle premesse di fede, è chiaro, può essere sempre contestato un tipo di lettura. Ce ne possono essere anche altri, legittimamente, questo dobbiamo sempre tenerne conto, a mio parere, e capire quali sono le premesse, le convinzioni qui fondate su alcuni eventi, come avete già sottolineato. E sono le convinzioni fondate sull'evento che Gesù è stato esaltato. E Pietro spiega come mai si compiono questi segni, queste scritture. Al centro di questi segni c'è un'effusione speciale dello Spirito, che è prevista per gli ultimi tempi. È certo che lo Spirito inteso qui, come in molti testi, come la forza di Dio, la forza creatrice, la forza ispiratrice, i profeti sono stati ispirati, la forza di amore. Lo Spirito è, e poi naturalmente dopo noi abbiamo anche i dogmi, ecco, la terza persona della Trinità, però qui cogliamo la forza di questi testi se teniamo conto che è come se Dio effondesse qualcosa di sé dentro agli uomini. Naturalmente è un'immagine, però corrisponde a un dono speciale di Dio, no? Effondere il suo spirito, la sua parola già ci viene incontro, ma il suo spirito entra dentro, ispira, crea. Quindi è una, diciamo, è un dono, questo c'è in tutta la storia naturalmente, almeno secondo Luca, secondo anche Isaia, c'è in tutta la storia del popolo di Dio. Non sarebbe il popolo di Dio se non fosse guidato, ispirato dallo Spirito di Dio. Come può essere altrimenti il popolo di Dio se non è guidato dalla parola, non è guidato dallo Spirito? Ma qui c'è un'effusione speciale che è gli ultimi tempi. La seconda cosa che mi verrebbe da dire ascoltando è che, questo è uno dei testi che si comincia a vedere, questo, e gli ultimi tempi, gli ultimi giorni, sono concepiti da Luca, e questa è una grande, se volete, una novità molto grande. Sono concepiti non come un evento puntuale, ma come un processo, una serie di eventi e un processo. Questo era già nella risposta di Gesù al capitolo primo, versetti 6-8, ricorderete, la domanda è: questo il tempo? E Gesù dice, non è che Gesù cambia discorso, mette l'accento altrove indubbiamente, però non è che cambia, dice, non sta a voi sapere i tempi e i momenti, e adesso riceverete lo Spirito. Quindi per Luca siamo negli ultimi giorni, sono iniziati, perché? Perché Cristo è stato esaltato alla destra di Dio, questa è la risurrezione di Gesù e la sua esaltazione, e che spiega questa effusione dello Spirito. E poi, appunto, già sottolineavamo tutti, questo è distinto dalla parusia. È distinto dalla parusia. Tutti questi eventi sono qualificati come, diremmo noi, escatologici, cioè come appartenenti alla fine dei tempi, ma non sono ancora la parusia. Quindi questa è un'idea nuova, non è che lo si può ricavare direttamente dai profeti. Si può ricavare dai profeti un elenco di eventi, ma per quel che riguarda la realizzazione definitiva delle promesse di Dio, anzi è molto facile concepirle come istantanee, è tutt'uno. Questo forse era anche il problema della domanda degli apostoli. Adesso è il momento in cui si compie tutto. Gesù dice no, si compie un passo alla volta. Adesso c'è la testimonianza. Mi sembra che io andrei in questa direzione, e difatti nella citazione di Gioele è possibile, non sarei sicuro di questo, ma che una parte di questa citazione non riguarda quello che sta compiendosi in quel momento, ma riguarda la parusia, perché corrisponde molto da vicino a Luca 21. Il discorso escatologico di Luca 21, quando parla della venuta del figlio dell'uomo, ha espressioni simili. Ci si può chiedere qui, legittimamente, io credo, se Luca non distingua in questo processo. Qualcuno lo vuol vedere anche nel fatto che distingue i segni nel cielo dai segni sulla terra. I segni finali della parusia sono segni nel cielo. Io non so se questo sia proprio un'intenzione di Luca qui, ma è possibile.